ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici di Non ci credo, ben trovati in questa nuova collocazione nel palinsesto di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 11 ottobre 2016, sono quasi le 9 di sera e sono in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. È la prima volta che andiamo in onda il martedì sera, almeno per chi sta ascoltando la diretta, dopo anni in cui questa trasmissione era inserita nel pomeriggio di sabato. Per questo farò finta che sia la prima anche per gli ascoltatori abituali e vorrei cominciare questa sera raccontandovi come è nata e che cos'è oggi Non ci credo. Cominciamo dall'inizio. Io sono Mario, mi occupo tra tante altre cose anche di questioni ambientali. Sono un fisico e cerco sempre di rimanere aderente alla realtà. Dunque non aspettatevi discorsi ricchi di dietrologie o analisi di fenomeni che non hanno una conferma sicura o dei quali magari io ne so troppo poco. Se non ci sono sufficienti pezze d'appoggio, io non me ne occupo. Probabilmente è un limite, ma se guardiamo a quello che accade da un punto di vista ambientale, le dietrologie non servono a niente. È infatti evidente, è molto evidente, quali sono i malintenzionati, quali scopi perseguono, che strumenti utilizzano. Insomma, individuare i nemici dell'ambiente è l'operazione più facile del mondo. Il titolo di questa trasmissione è Non ci credo, un modo per dire che vogliamo sapere tutto, che non siamo affatto di quelli che dicono l'ha detto la televisione. Vogliamo sbirciare dietro le quinte e, se possibile, aprire tutti gli armadi per vedere se e quali scheletri vi sono racchiusi. Non ci credo nasce più di 10 anni fa come contenitore di informazioni alternative su quello che avveniva nel nostro piccolo mondo. All'epoca Non ci credo era un'associazione che supportava uno dei meetup padovani di Beppe Grillo, proprio agli inizi, agli albori dell'avventura del comico genovese, quando ancora non esistevano liste, non esisteva partecipazione ai consigli comunali o al Parlamento. Insomma, quando il Movimento 5 Stelle non era nemmeno nella testa di Grillo o dei Casaleggio. Facevamo all'epoca semplicemente informazione, anche invitando illustri interpreti del malcontento nazionale. Eravamo un pugno di volontari e migliaia di iscritti virtuali che seguivano le avventure di questi meetup solo dallo schermo di un computer, comodamente seduti sui loro divani. Le battaglie avevano un risvolto ecologico già da allora: l'incenerimento dei rifiuti, l'acqua pubblica, la tutela delle risorse naturali e materiali erano tra i temi affrontati con centinaia di banchetti e decine di conferenze organizzate a Padova e provincia. Radio Cooperativa ci aveva messo a disposizione uno spazio per raccontare quello che stavamo facendo. Non abbiamo mai, come si dice oggi, fatto politica in radio. L'idea di fondare un partito era la cosa che più ci inorridiva, perché credevamo allora, e un pochino ancora oggi, che i meccanismi dei partiti avrebbero marcito la nostra voglia di fare, il desiderio di far sapere l'altra faccia della medaglia, quella che per noi era e rimane semplicemente la verità. Poi Grillo ha deciso di passare alla seconda fase, quella della conquista di posti nei consigli comunali. I due meetup di Padova, per molti motivi che qui non mi sembra il caso di ricordare, hanno preferito chiamarsi fuori da questo tipo di competizione. Siamo rimasti però in radio e, assieme al mitico amico Andrea, ho portato avanti la trasmissione continuando con lo stesso taglio dell'inizio, ma raccontando storie che spesso sono poco conosciute o lo sono in modo parziale, oppure sono raccontate da regimi di vario genere, politici oppure economici. Insomma, nella nostra testa il desiderio era quello di riportare al centro del discorso i fatti, non i commenti. Abbiamo cominciato a parlare di Brigate Rosse, di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, delle navi dei veleni sepolte nelle profonde fosse dei nostri mari, dei terreni contaminati da ceneri radioattivi nel sud Italia e così via. Piano piano ci siamo resi conto che un grande elemento comune era sempre presente, la questione dell'ambiente, che veniva fuori ogni volta che si cominciava a parlare di un argomento qualsiasi. È stato allora, circa 8 anni fa, che Non ci credo si è dedicata esclusivamente a questo ed è diventata una trasmissione ambientalista. Prima di entrare nel merito, c'è un'altra questione da sottolineare. Nel palinsesto di Radio Cooperativa non esiste niente di analogo, ma Albino Bizzotto, il nostro presidente, tratta da molto tempo questi temi nei suoi interventi di mezzogiorno, spesso con ospiti illustri che hanno quasi sempre analisi perfettamente sovrapponibili alle mie. Le sue trasmissioni ambientaliste sono dedicate spesso alle vicende locali, alle attività dei comitati, sorti come funghi negli anni attorno a problemi di inquinamento delle falde, di inquinamento dell'aria, di attività birichine dei cementifici e così via. Per questo ho pensato che trattare quegli stessi temi sarebbe stato inutile e qualche volta perfino dannoso per l'informazione complessiva che la radio esprimeva. E così ho preferito che Non ci credo trattasse di temi generali che coinvolgessero, come mi capita spesso di dire, il nostro pianeta e i suoi strani abitanti. Gli strani abitanti sono ovviamente quelli appartenenti alla razza umana, quelli che per molti decenni hanno operato senza rendersi conto che stavano semplicemente segando il ramo sul quale si erano appollaiati. Non deve stupire che una radio attenta alle questioni locali si permetta una trasmissione di respiro, diciamo così, allargato, più ampio. Credo, lo credo profondamente, che non sia possibile capire quello che capita nel nostro giardino se non riusciamo a collocare quell'evento in un contesto generale. È difficile interpretare il flusso dei migranti che arrivano nelle nostre terre senza analizzare quello che avviene nel mondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto mondo, senza parlare delle guerre in atto, ma anche della mancanza di sostentamento, delle siccità e delle desertificazioni legate ai cambiamenti climatici, delle attività dei grandi stati e delle multinazionali nell'arraffare le terre fertili dei paesi poveri in quella odiosa forma di colonialismo che è il land grabbing. Non si può capire perché 500.000 di europei muore ogni anno per le polveri sottili senza sapere cosa sono, chi le produce e come si potrebbe ridurle. Non si può capire la politica dei nostri governi su trattati capestro come il TTIP se non si esplora il ruolo delle grandi aziende d'oltreoceano e gli intrecci pesanti con entrambi i partiti statunitensi. Non si può capire la battaglia contro l'incenerimento dei rifiuti se non si entra nei meccanismi generali della gestione delle risorse. Insomma, la nostra vita è regolata da eventi globali, legati a doppio filo tra di loro. Conoscerli è altrettanto importante che capire cosa succede a casa nostra. Anzi, riuscire ad inserire gli avvenimenti locali nel quadro generale ci aiuta a capire meglio e forse a proporre delle soluzioni. È quello che cercheremo di fare in questa trasmissione. È quella, per i nuovi amici all'ascolto, che comincerò a fare da stasera ogni 2 martedì alle 20:50. Come già detto, la trasmissione viene poi replicata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Non sono previste telefonate dal pubblico. La preparazione della trasmissione prevede l'occupazione di tutto lo spazio disponibile. Ho un mio sito personale, che tra l'altro sto risistemando in questi giorni, dal quale potete segretamente contattarmi. Si chiama, come la trasmissione, noncicredo.org e contiene, tra le altre cose, i podcast delle trasmissioni andate in onda negli ultimi anni. I singoli interventi non superano mai i 7, 8, 9 minuti, dopodiché vi lascio riposare, magari riflettere, ascoltando un buon brano musicale, cosa che facciamo d'altra parte subito con Stardust, Polvere di Stelle del 1927, un brano immortale di Hoagy Carmichael, eseguita da un altro immortale, il clarinettista Artie Shaw. Ci sono un sacco di domande che vengono in mente quando si comincia una trasmissione sull'ambiente. La prima è: perché proprio questo tema? Purtroppo non so rispondere in poche battute e quello che posso dire è che vi accorgerete, se avrete la pazienza di seguirmi in queste e nelle prossime puntate, che la risposta a questa domanda coinvolge tutti noi, le nostre vite e soprattutto quella dei ragazzi che in un modo o nell'altro ci sono affidati, siano essi figli, nipoti, studenti, lettori o ascoltatori. Parleremo del futuro così spesso che quelle che vengono chiamate giovani generazioni non potranno che sentirsi pesantemente coinvolte. Qualcuno di loro potrà anche pensare che non sono fatti nostri, di noi che siamo abbondantemente adulti. Non sono fatti nostri occuparci del futuro di altre persone, che ci penseranno loro e che noi abbiamo già fatto abbastanza per rovinare le loro esistenze. Non posso che essere d'accordo con una simile eventuale presa di posizione, ma è proprio dagli errori commessi da molte generazioni, tra le quali anche quella di chi vi parla, è proprio da quegli errori che nasce l'esperienza di chi si è opposto alla società nella quale viviamo e che, per molti aspetti, non gli piace per niente. Quindi spero che ci sia un po' di tolleranza nei confronti di chi perlomeno ci ha provato mettendo in campo le forze di cui disponeva, poche rispetto alle armi di distruzione di massa degli avversari. Ecco perché non mi sento fuori luogo stando qui a raccontarvi le storie che vorrete ascoltare. Ci sono però un paio di questioni che vanno chiarite in via preliminare perché sia chiara l'impostazione che ogni discorso futuro avrà. La prima riguarda frasi che spesso si leggono sui giornali o si ascoltano in radio e televisione. Dicono: l'umanità sta distruggendo il pianeta, oppure dobbiamo salvare il pianeta. Non scherziamo, sono frasi senza alcun senso. La Terra è un sasso di circa 13.000 km di diametro che si trova in un sistema molto comune, riscaldato e illuminato da una stella molto comune, posta nella periferia di una galassia molto comune che noi chiamiamo Via Lattea. Il Sole è uno dei 200 miliardi di astri presenti in uno dei 100 o forse 200 miliardi di ammassi di stelle sparsi nell'universo. Insomma, niente di speciale. La sola cosa davvero speciale è che ci siamo noi, gli animali, le piante, insomma che c'è la vita. Noi non sappiamo se questo sia un posto unico. Non possiamo saperlo perché le tecnologie sviluppate fin qui non ci permettono di prendere contatto con eventuali altre società in altri sistemi solari, che sono semplicemente troppo lontani. Ma pensare che siamo da soli nell'universo è presunzione e soprattutto va contro ogni calcolo probabilistico. Come sia nata la vita non lo sappiamo. Chi attribuisce questa nascita a un Dio non sa spiegare perché esista un Dio e da dove sia saltato fuori. Quindi, semplicemente, non lo sappiamo e basta. Uno dice, cosa c'entra questo con l'ambiente? Vedrete che c'entra. La vita nasce su un pianeta quando le condizioni per farlo sono buone, oppure quando si riesce a modificarle quelle condizioni, rendendole idonee alla vita. Ecco, questo è quello che è avvenuto sul pianeta Terra molto tempo fa. Prima di entrare nei dettagli, conosciamo meglio la nostra casa. Nasce circa 4 miliardi e mezzo di anni fa come pezzo di materia primordiale raffreddatasi nei millenni successivi. Ruota attorno al Sole disponendo così di 4 stagioni e gira su se stessa alternando luce e buio in media ogni 12 ore. Questo fa sì che non sia mai troppo caldo né troppo freddo, anche grazie alla perfetta distanza dalla stella. È ampiamente coperta di acqua, quasi tutta salata, acqua che ha un ruolo decisivo per la moderazione del clima e che soprattutto è il luogo dove nasce la vita. Gli inizi non devono essere stati molto semplici. L'atmosfera contiene prevalentemente biossido di carbonio, insomma l'anidride carbonica, prodotta assieme alla stessa acqua da una straordinaria attività vulcanica. La vita, qualsiasi forma noi possiamo considerare, ha una esigenza fondamentale, ha fame e quindi deve nutrirsi. All'inizio la disponibilità di cibo in acqua deve essere stata grandiosa, vista la scarsa popolazione presente, ma quando questa cresce, il problema dell'approvvigionamento del cibo si presenta. Dal momento che le forme elementari di allora non sono come gli uomini, che per avere loro da mangiare fanno semplicemente morire i più deboli, ecco che una colonia di alghe ha un'idea meravigliosa. Grazie ad un pigmento, chiamato molto tempo dopo clorofilla, riesce ad utilizzare la luce del sole per ottenere dall'anidride carbonica atmosferica e dall'acqua uno zucchero fondamentale per la vita della pianta. Quando ci chiedono quale sia la più grande innovazione di ogni tempo, molti rispondono la ruota. In realtà, secondo me, il vero genio è quello che le ha abbinato le altre tre. Oppure il fuoco. Io credo che la fotosintesi clorofilliana sia l'origine del mondo, che conosciamo e quindi meriti il premio di miglior innovazione di ogni tempo. In effetti, con tutto il rispetto per le alghe, il risultato più importante non è quello di aver trovato loro cibo, affatto. Il risultato davvero straordinario è quello che viene buttato via e quello che viene scartato. Quello che, per noi, conta di più sono i rifiuti di questo processo. Scopriremo, andando avanti, che i rifiuti sono per davvero uno degli elementi decisivi della nostra vita. Ma questo rifiuto in particolare è una vera manna. Infatti, la fotosintesi scarta ossigeno. Se ci pensate, è l'ideale per noi. Le alghe assorbono anidride carbonica e producono ossigeno. Ma noi ancora non ci siamo sulla scena, ci arriveremo solo moltissimi millenni più tardi. La situazione dunque è questa. La vita si sviluppa nel mare. I motivi sono molto validi. La temperatura del mare è più adatta agli esseri che ci sono, anche perché dal sole arriva sì luce e calore, ma anche un bel po' di radiazione ultravioletta che potrebbe uccidere ogni forma di vita se non fosse schermata e attutita appunto dall'acqua di mari e oceani. Sulla terraferma ancora non c'è niente, ma dai e dai, l'ossigeno comincia ad essere sempre più presente nell'atmosfera, riempiendo gli spazi vuoti lasciati dal carbonio. Così l'aria del pianeta si trasforma piano piano fino a diventare un miscuglio di azoto e di ossigeno con l'aggiunta di una piccola parte di altri gas, compresa la CO2. Ma nessuno ancora si avventura sulle spiagge finché un nuovo fenomeno meraviglioso avviene ad una trentina di chilometri da terra. Ne parleremo tra pochissimo.
Searching down to where I used to go, and it's been on my mind to make it shine. You can say I wanna be free. I can say someday I will. Walk me down old funky street.
Sì, titolo molto curioso questo del brano di James Taylor, Suite for 20G. Pare che il produttore abbia chiesto con un'ulteriore canzone di completare il disco Sweet Baby James e che per questo abbia offerto al cantante $20,000 extra, che appunto in slang si chiamano 20G, e quindi è diventata Suite per 20G. Ma torniamo ai nostri discorsi. L'ossigeno prodotto nella fotosintesi è un gas biatomico. Significa che le sue molecole sono formate da due atomi di ossigeno e per questo viene indicato come O2. La molecola però può essere rotta in due atomi di ossigeno se si dispone di sufficiente energia. Ad una certa altezza dal suolo terrestre, diciamo più o meno sopra i 20 km, questa energia viene fornita dai raggi ultravioletti del Sole, i quali probabilmente non sanno quello che fanno perché con questa operazione firmano tutto sommato la loro condanna. Infatti, gli atomi singoli di ossigeno si uniscono alle molecole biatomiche, dando origine ad uno strano ossigeno con tre atomi che noi chiamiamo ozono. L'ozono è un gas serra, ma in questo caso si rivela utilissimo perché è in grado di assorbire l'energia dei raggi ultravioletti, impedendo loro di arrivare fino a terra. E così la fotosintesi clorofilliana produce, oltre all'ossigeno atmosferico, anche una specie di ombrello protettivo. Adesso è tutto pronto per il trasferimento della vita dal mare sulla terraferma. Il resto è abbastanza conosciuto. Si trasferiscono due tipi di soggetti. Le piante, che funzionano esattamente come le alghe, assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, e quelli che potremmo chiamare i respiratori, che invece per alimentarsi assorbono ossigeno e scartano anidride carbonica. Questo è l'esempio più incredibilmente bello di equilibrio di un sistema, di simbiosi tra due modi di vivere che si sostengono l'uno con l'altro. Poi succede un guaio. Arriva l'Homo sapiens, fase finale, almeno per ora, di una evoluzione lunghissima, il che ci porta ai nostri tempi, quando la società sempre più complessa creata opera trasformazioni dell'ambiente in cui vive e lo fa senza capire quello che sta combinando. Sfrutta le risorse naturali oltre ogni limite consentito, impedendo che quelle stesse risorse ricrescano mentre vengono usate, in modo da mantenere l'equilibrio così pazientemente creato dalla natura in milioni di anni di storia. Oggi noi diamo un nome a questo equilibrio e parliamo di sostenibilità quando usiamo con saggezza e giustizia quello che la natura ci offre. Scopriremo, andando avanti, che la sostenibilità nel nostro mondo è solo una parola vuota, buona per fare chiacchiere al bar e niente più. Ma torniamo al nostro equilibrio. Da un lato ci sono i consumatori di anidride carbonica e produttori di ossigeno, funzione, ricordo, che appartiene non solo agli alberi, ma anche ad esempio ai mari e agli oceani, purché vengano mantenuti puliti. E dall'altro i consumatori di ossigeno e produttori di anidride carbonica, tra i quali ci siamo anche noi. Come tutti sanno, verso la metà del XVIII secolo avviene una grande rivoluzione industriale e tecnologica. La costruzione delle macchine a vapore fa partire un periodo nel quale le industrie prendono possesso della produzione, prima affidata solo agli artigiani. Cambia tutto, anche e soprattutto la velocità con cui le merci vengono prodotte. Lascio fuori dal discorso le conseguenze sociali dei posti di lavoro, della nascita del capitalismo e così via. Più merci sul mercato presuppongono ovviamente più acquirenti, che in molti paesi proprio non ci sono e quindi vanno creati. Tutto questo comporta anche un maggior consumo di risorse primarie come il legno e il carbone e successivamente il petrolio e i derivati e il gas. Tutti sottratti alla terra, tutti riuniti in un unico nome, fonti fossili. È l'alba di quello che è il male dominante, il consumismo sfrenato. Poche grandi famiglie, poche grandi aziende muovono le fila del mercato, convincendo chiunque che i prodotti che vendono non sono utili, sono addirittura indispensabili per migliorare la propria vita. In alcuni casi può anche essere vero, ma sapete come si dice, il troppo storpia. L'organizzazione procede secondo una linea retta, questo è molto importante che si capisca. Si sottraggono risorse, fonti energetiche e materie prime, si trasportano, si lavorano, si vendono, si buttano come rifiuti. E poi si ricomincia da capo e si capisce che in questo processo manca un elemento fondamentale, Non viene mai restituito niente al pianeta, che viene così munto come una vacca da una folla sempre più grande. Come dite che non vale per tutti, che c'è qualcuno che questo consumo non se lo può permettere? È vero. E questo è l'altro aspetto grottesco del cosiddetto progresso, perché le risorse che la Terra mette a disposizione non bastano per tutti. Ricordate le alghe della fotosintesi? Mica hanno detto quelle a sud dell'equatore non mangiano e si arrangino? Il problema esisteva per tutte e tutte assieme hanno trovato una soluzione. Ma le alghe mica ragionano. L'uomo invece sì. Per questo ho aggiunto l'aggettivo sapiens, sapiente. Io credo significhi che sa come comportarsi e in questo caso ha semplicemente tagliato fuori metà della popolazione mondiale dal cosiddetto progresso, dicendo arrangiatevi. Anzi, ha tolto loro quel poco che avevano e continua a farlo, sottraendo terre fertili per i propri porci comodi, magari per ricavare combustibile per le proprie automobili, invece di lasciare che gli indigeni coltivino il mais per farsi un po' di polenta. È così che sono nati i mondi, il primo, il secondo, il terzo e così via. Che l'uomo sia cinico è dimostrato anche dai modi di dire che si è inventato. I paesi derelitti vengono chiamati meno fortunati. Cosa c'entra mai la fortuna con tutto questo? O forse stanno con le pezze al culo perché hanno perso una tombola? E così oggi misuriamo quanto un cittadino medio dell'Occidente consuma rispetto ad un povero diavolo del Bangladesh o dell'Afghanistan. Decine e decine volte di più. Così oggi misuriamo quello che tutti conoscono come l'Overshoot Day, il giorno in cui finiscono le risorse riproducibili dal pianeta. È come se avessimo svuotato una dispensa che doveva bastare per un anno in soli 7 mesi. L'Overshoot Day del 2016 è stato l'8 di agosto. La domanda diventa: sono stati gli afghani o gli occidentali? Insomma, le cose non vanno bene, non vanno bene per niente. La questione, come credo si capisca subito, è non solo ambientale, perché la suddivisione in caste della razza umana, l'ostentazione di opulenza di certe nazioni, la tracotanza di stati e aziende multinazionali, danno fastidio per la loro immoralità, assai prima che per le conseguenze nefaste su tutto l'ambiente. Eppure, altre strade erano possibili. Bastava guardare alla natura, alle sue performance incredibili, ai suoi processi produttivi, tutti inesorabilmente circolari, con le risorse che tornano dove erano state prese per poter alla fine essere riutilizzate. Oggi si parla diffusamente di economia circolare, almeno in certi ambiti, ma lo facciamo dopo che tutti i buoi sono scappati dai recinti e con molta probabilità non c'è più molto da fare. E lo facciamo contrastati da nemici potentissimi che non hanno alcuna intenzione di cambiare le cose, perché i processi produttivi così come sono, quelli per usare un'espressione di moda della brown economy, dell'economia marrone, sono quelli che garantiscono loro i maggiori profitti. Già, il profitto. È questo il vero dio dell'Homo sapiens. Ma veniamo all'ambiente, perché di questo trattiamo qui a Non ci credo. Lo faremo dopo una breve pausa musicale.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance, the night is ours. Under a blanket of blue, by all your charms, darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love.
for two. Darling, I know my heart will dance under a blanket of blue.
Under a Blanket of Blue, deliziosa canzone jazz eseguita dalla voce della cantante statunitense Stacy Kent. E adesso riprendiamo i nostri ragionamenti. Dagli anni 50 del secolo scorso si assiste ad una enorme impennata di tre fattori decisivi. La popolazione, che passa da circa 2 miliardi agli attuali 7 rotti, la deforestazione con un ritmo davvero angosciante e la produzione di merci. Il fatto che le curve che evidenziano come queste crescite sono avvenute siano praticamente identiche mostra che si tratta di eventi strettamente collegati tra loro. Ora, per produrre più merci occorre spendere più risorse e siccome la produzione è ottenuta bruciando fonti fossili, la conseguenza immediata è un aumento dell'inquinamento, compreso quell'effetto serra che sta alla base dei cambiamenti climatici, come vedremo tra poco. In effetti, aumentando i respiratori e riducendo i consumatori di CO2, è evidente che il destino dell'atmosfera è quello di contenere una quota sempre più grande di anidride carbonica. Attualmente siamo arrivati a oltre 400 parti per milione, un valore che può non significare niente per la maggior parte delle persone, ma se chiedete ad un climatologo vi dirà che è una quantità che non si era mai registrata prima. La crescita del consumo, inoltre, si porta dietro la produzione di altri inquinanti, metalli pesanti, piombo, polveri sottili e così via. Va subito sottolineato che il cosiddetto progresso, assieme ad un crescente benessere per una parte della popolazione, ha portato comportamenti e situazioni molto dannose. Ho già accennato al consumismo sfrenato, spinto da un lato da mezzi di distrazione di massa che sviano dai reali problemi, mettendone al centro altri decisamente poco importanti per la nostra vita. Lo fa imbottendo la testa dei consumatori attraverso strumenti di sottile tortura come l'ignoranza diffusa che si respira ovunque, anche nei nostri rappresentanti politici. Il popolo ignorante, ricordiamolo, ha meno pretese, accetta quello che arriva e si convince che tutto quello che i mezzi di comunicazione propongono sia il massimo cui si può aspirare e quindi è contento. Non vede, non sente, non capisce nulla. Non sa niente del mondo reale che lo circonda, dei pericoli rappresentati dal riscaldamento globale, dal fatto che metà delle fonti d'acqua sono andate perdute durante gli ultimi 50 anni, del fatto che i mari e gli oceani sono un immondezzaio così pieno di plastica da far paura, e la plastica certo non è caduta dal cielo per volere di un qualche dio rompicoglioni. Da un lato, quindi, ci sono le responsabilità di chi governa la società che, voglio essere chiaro fin da subito, non sono i Renzi di turno, sono quelli che mettono i soldi, quelli che gestiscono i flussi di denaro, di energia, di mercato, quelli che usano i Renzi di turno come interfaccia con la popolazione. Che poi i Renzi di turno abbiano il loro tornaconto, questo è un altro discorso. Dall'altro lato ci sono i cittadini del mondo, che sono altrettanto responsabili di quello che succede. Perché non se ne preoccupano, non si informano, vivono in un limbo virtuale che è spesso mille miglia lontano dal mondo reale. E sono quelli che poi vengono chiamati nelle elezioni e nei referendum ad esprimere il parere del popolo. Su quale basi? Con quale cognizione di causa? Può darsi che questo quadro vi sembri un pochino tetro e pessimistico. Anche a me piacerebbe che non lo fosse, ma questo è quello che percepisco guardando fuori dalla mia finestra, e se devo venire qui a raccontare favole, preferisco andarmene a passeggiare lungo un fiume. L'osservazione che l'ascoltatore può fare qui è questa. Ci avevi detto che la trasmissione trattava dell'ambiente, ma tu parli di politica, di economia, di processi produttivi. Cosa c'entrano? Ecco, questo è un punto importante. Capita spesso di ascoltare dibattiti in televisione in cui si tratta l'argomento dell'inquinamento del pianeta o un argomento che si riferisca ad esso, facendo trapelare l'idea che questa situazione sia una enorme sfiga che ci è capitata per caso. Quasi siano scesi di notte di nascosto degli extraterrestri molto birichini a sporcare tutto quello che la natura, la nostra natura, ha creato in miliardi di anni. Beh, non è così. Non è per niente così. Come già detto, è solo colpa nostra. La situazione di evidente degrado in cui versa la Terra non ha nulla a che vedere con la sfiga o una invasione aliena. È semplicemente la logica conseguenza dell'impostazione che è stata data alla società moderna negli ultimi 2 secoli e mezzo, mettendo al centro del pensiero collettivo alcuni totem come la crescita, lo sviluppo, il consumo, e usando alleati potenti come il marketing, la moda, la pubblicità e quant'altro. Ci sono frasi che usiamo nella nostra vita che sono assurde e non hanno alcun senso, come quando si dice le tasse sono aumentate. Questo va bene solo se il termine tasse si riferisce alle signore dei tassi, ma se si tratta delle imposte faccio fatica a credere che un concetto possa aumentare di valore o di numero sua sponte. La frase corretta è Tizio o Caio hanno aumentato le tasse. Non prendetela come una mania di precisione un pochino pignola, perché dietro queste frasi sta il modo stesso che abbiamo di ragionare delle nostre cose. Ci capitano senza che riusciamo a capire il motivo, perché non siamo abbastanza abituati a collegare gli effetti alle cause, o perché quelle cause sono così nascoste che è difficile individuarle. Suggerisco come esercizio di provare a guardarsi intorno, cogliere quello che sta succedendo, anche piccole cose, e chiedersi sempre come mai stanno accadendo proprio in quel modo. Ora, è chiaro che non sempre ci riusciamo, ma dobbiamo sforzarci di avere un atteggiamento critico sempre e comunque, anche nelle piccole cose. Questo non vuol dire buttare tutto in vacca. Sapete certamente che una delle frasi più stupide che alcuni politici hanno adottato è quella che loro sono quelli del sì, e qui ovviamente non mi riferisco al referendum costituzionale, che sono quelli del fare contro quelli che dicono no per partito preso. Vorrei aggiungere una mia piccola considerazione a questa interpretazione. Non siamo affatto contro quelli che vogliono fare, anzi, ma per Dio, dipende da cosa vogliono fare. Così io sono contro quelli che vogliono fare il ponte sullo stretto, sono contro quelli che vogliono fare inceneritori, sono contro quelli che ostacolano la diffusione delle fonti rinnovabili, sono contro quelli che praticano il land grabbing, sono contro quelli che tutto è permesso in nome del progresso, ma sono a favore di un sacco di cose, ad esempio della diffusione della blue economy, alla quale questa trasmissione ha dedicato molte puntate. Sono a favore dell'apertura recente dell'impianto Rodigino della Novamont per la produzione di bioplastiche di cui parleremo. Sono a favore di una decrescita che razionalizzi la produzione e la sposti verso quello che serve, togliendo di mezzo quello che è inutile e dannoso. Come si vede, non si tratta di fare o non fare, si tratta di cosa fare, perché figure di merda ne abbiamo fatte abbastanza ed è decisamente ora di finirla.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.
E questo era Vinicio Capossela con La Rosa. A questo punto sarebbe opportuno segnalare quali sono i punti cruciali sui quali un programma come questo dovrebbe soffermarsi. Insomma, bisognerebbe stabilire quali sono le priorità perché questo straccio di pianeta sul quale abitiamo sia ancora in grado di sostenere la razza umana per altri secoli. Mi spiace dover deludere le attese, ma non sono in grado di formalizzare queste priorità. Sono al contrario convinto che le questioni climatiche siano aggrovigliate tra loro, che le une dipendano dalle altre. Addirittura sono convinto che non esista nessuna soluzione ambientale ai problemi, ma che in essi occorra rivisitare le scelte politiche e soprattutto di strategia economica che sono state fatte a suo tempo e ancora oggi vengono tenute in piedi contro ogni logica di buon senso. E tuttavia, se devo cominciare da qualche parte, non posso che farlo raccontando cosa sono i cambiamenti climatici o, per usare una bruttissima espressione mutuata dall'inglese, il riscaldamento globale, il global warming. Già, perché se per riscaldamento globale intendiamo che la temperatura media del pianeta è salita e sta salendo, allora va tutto bene. Ma questo modo di dire influenza i meno attenti o quelli che se ne fregano oppure quelli che, l'ha detto la televisione, per i quali il riscaldamento globale significa che non è possibile avere freddo d'inverno e guarda alle previsioni del tempo per scorgere una crepa. Ho parlato moltissimo in questa radio dello scetticismo che è nato intorno alle analisi fatte da migliaia di scienziati che portano tutte verso un unico risultato. Il cosiddetto riscaldamento globale non solo esiste ed è grave, ma una larghissima parte di esso è causato dalle attività umane o, come dicono quelli che sanno, è di origine antropica, che poi significa la stessa cosa. Ci sono pochi ecoscettici sinceri ed onesti. La maggior parte è al soldo di chi non ha alcun interesse che le cose cambino, i produttori di petrolio, i distributori di gas di scisto, i proprietari delle miniere di carbone e così via. Io partirò dal presupposto che le moltissime ricerche eseguite dalle più importanti società ed università del globo siano quantomeno sensate e portino tutte allo stesso risultato. La temperatura media del pianeta sta piano piano salendo. È aumentata di circa un grado negli ultimi 100 anni. Non pensate che sia una sciocchezza, è un valore molto grande che può modificare non di poco i fenomeni naturali. Del resto non credo che per voi sia lo stesso se vostro figlio ha una temperatura di 37 o di 38 gradi. La domanda invece è: perché la temperatura è aumentata? La risposta è semplice: perché la Terra non è più capace di smaltire il calore che riceve dal Sole riflettendolo verso lo spazio esterno. Questo fenomeno si chiama effetto serra, è dovuto ad un insieme di gas e di vapori presenti nella nostra atmosfera che trattengono il calore, il quale rimane intrappolato proprio come avviene nelle serre dei gerani sui balconi delle nostre case. I gas serra sono molti, si va dal vapore d'acqua al metano, dal protossido di azoto alle anidride carbonica ad altri ancora. Non sono tutti ugualmente responsabili dell'effetto serra, dipende da quanto ce n'è di ciascuno e da quale capacità ciascuno presenta di trattenere il calore. Ad esempio, il metano è 30 volte più capace dell'anidride carbonica, ma la sua quantità in atmosfera è decisamente minore. Ci sono gas che hanno migliaia di volte la capacità dell'anidride carbonica, ma sono presenti in percentuali piccolissime. Proprio per il discorso che ho fatto all'inizio dell'equilibrio che la natura ha predisposto tra piante e respiratori per uno scambio alla pari tra ossigeno e anidride carbonica, è a quest'ultima che noi guardiamo, tanto che l'effetto di ogni gas viene misurato in tonnellate equivalenti di anidride carbonica. Così l'effetto prodotto da 300 kg di metano è lo stesso di una tonnellata di CO2, quindi si parla di un effetto di una tonnellata di anidride carbonica. L'aumento dei respiratori, la riduzione drammatica delle piante, l'inquinamento di mari e oceani e soprattutto la produzione di merci basata sulla combustione di fonti fossili come carbone, gas e petrolio hanno fatto aumentare la presenza della CO2 in atmosfera. Come già detto, questo aumento è stato importante durante l'industrializzazione e dirompente negli ultimi 50-60 anni. Oggi, ho già detto, la CO2 nella nostra atmosfera supera le 400 parti per milione, valore che è costantemente cresciuto negli ultimi decenni. Per fare un confronto, era 300 negli anni 50, 350 negli anni 80 3,70 nel 2000. E con lei è aumentato l'effetto serra, prodotto anche dagli altri gas di cui abbiamo parlato. La conseguenza più ovvia è quella che fa sempre più caldo. Da quando si registrano le temperature medie del pianeta, cioè da circa 140 anni, 15 dei 16 anni di questo secolo, cioè tutti praticamente tranne uno, sono stati i più caldi di sempre ed ogni mese si raggiunge un nuovo record in questo senso. Ora, cosa comporta questo? Quello che a tutti viene in mente per primo è il fatto che i ghiacci perenni si sciolgono. Vale per i ghiacciai delle montagne, in alcuni casi quasi scomparsi, vale soprattutto per i ghiacci polari, che così immettono enormi quantità di acqua dolce nei mari, cambiando le condizioni fisiche di zone molto delicate. In questo modo anche la fauna si deve adeguare, portando più a nord molte specie tropicali e facendo letteralmente scappare una grande quantità di pesci verso mari più freschi, il che incide, come è ovvio, anche sulla catena alimentare e quindi anche su di noi. Al di là di questo, occorre capire che il clima è una cosa assai complessa e non ha niente a che fare con il meteo. I cambiamenti di cui parliamo non hanno niente a che vedere con le previsioni televisive che ci permettono di programmare una gita. Hanno a che fare con i modi in cui il calore proveniente dal sole viene gestito e distribuito sul pianeta. Prendiamo ad esempio la corrente del Golfo. Parte dal Messico, trascinando con sé aria calda, e finisce la sua corsa verso il mare Artico, dove cede calore alle coste, come quelle inglesi, mitigando le loro temperature, che senza questa corrente sarebbero decisamente più rigide. La corrente si ferma e torna indietro quando, per l'evaporazione dell'acqua, la sua salinità è tale da farla precipitare nei fondali e intraprendere il viaggio di ritorno. Se però incontra molto presto grandi masse di acqua dolce proveniente dallo scioglimento dei ghiacci, si fermerà prima e le coste a nord non potranno più ricevere il caldo di cui hanno bisogno. Il rischio estremo è di trasformare quei luoghi in altrettante lande perennemente ghiacciate. Dunque, un riscaldamento globale responsabile della glaciazione del nord Europa. Ecco perché è meglio parlare di cambiamenti climatici. È l'unico guaio? No, ce ne sono altri. Ne vedremo un altro esempio dopo un altro brano musicale.
By the hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now that you never mother's son. You better learn it fast, you better learn it young, 'cause someday it never comes. The time and tears went by, and I collected. Oh, there were many things I didn't know. When Daddy went away, he said, try to be a man, and someday you'll understand. Held his hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now, you should never mother son. You better learn it fast, you better learn it young, 'cause someday it never comes. Ooh, someday it never comes. Thank you, September.
Somebody Never Comes. Questi erano i Creedence Clearwater Revival. Analogamente alla corrente del Golfo vanno le cose per i monsoni, venti che hanno origine dalla differenza di temperatura tra oceano e terraferma in Asia, venti che portano grandi quantità di acqua alle valli indiane, consentendo loro la coltivazione di cibo e quindi la sopravvivenza. Ovviamente il riscaldamento del pianeta implica che anche gli oceani si stiano riscaldando, come tutto il resto. La minore differenza di temperatura tra mare e terra indebolisce i venti monsoni e quindi anche l'apporto d'acqua, con le conseguenze sulle popolazioni che è facile immaginare. E poi ci sono gli effetti indiretti, come la desertificazione di larghe fette del pianeta, il che comporta la scarsa possibilità di sopravvivere nelle proprie terre, e quindi un fenomeno di migrazione dovuto ai cambiamenti climatici che si aggiunge a quello dovuto a guerre, fanatismi religiosi, intolleranze razziali ed altre orrende manifestazioni della nostra società. C'è infine la diminuita disponibilità di acqua potabile, che già oggi, per ragioni sociali e politiche, penalizza circa un terzo della popolazione mondiale. L'inquinamento legato al tipo di produzione che abbiamo inventato ha ridotto le fonti, la desertificazione ne ha cancellate altre. Secondo i massimi militari esperti statunitensi, le prossime grandi guerre saranno per questo bene prezioso. È anche per questo che si moltiplicano i tentativi di rendere i processi di desalinizzazione dell'acqua dei mari sempre meno costosi e più efficaci. Insomma, il quadro è drammatico, è molto drammatico, ben al di là di quello che i bonaccioni dei nostri politici o delle televisioni vogliono farci credere. La domanda è: possiamo salvarci? Riusciremo a tornare indietro? La risposta è: forse sì o forse no, dipende dai nostri comportamenti. In quei nostri metto dentro ovviamente i cittadini, ma soprattutto quelli che gestiscono la società da un punto di vista economico, quindi ad esempio le multinazionali, da un punto di vista politico e da un punto di vista dell'informazione che conta. I giornali che tutti leggono, le TV che tutti guardano, fanno decisamente poco o nulla in questa direzione. C'è bisogno di una svegliata generale, una svegliata di soprassalto, perché i tempi sono strettissimi e per molti aspetti siamo ben oltre il gong finale. La domanda che ho fatto prima, riusciremo a salvarci, è di quelle difficili, di quelle che siamo soliti chiamare da 100 milioni di dollari, e la risposta non può essere che dipende. Dipende da come l'intera società reagirà. E allora è meglio guardare cosa si sta facendo per avere un'idea di come andrà a finire questa faccenda. Va subito sottolineato che sarà tutto inutile se non si darà una drastica sterzata ai consumi, cercando di produrre meno cose inutili e meno merci energivore, al consumo di energia da fonti fossili, ovunque questo sia possibile, sfruttando le nuove tecnologie legate alle fonti rinnovabili che stanno diventando sempre più competitive rispetto a quelle vecchie, alle differenze tra i popoli, smettendola di sfruttare i deboli, anzi aiutandoli a venire fuori da un impasse tragico, non avendo loro i soldi e neppure i mezzi tecnologici per poterlo fare. I nemici da combattere sono sostanzialmente questi: l'avidità di una classe dirigente, mi riferisco all'economia, il servilismo di una classe politica che non è capace di ragionare in grande, e la stupidità di una popolazione che si beve tutto, ma proprio tutto, senza battere ciglio. Insomma, serve una rivoluzione durante la quale si sovverta la logica della società in cui viviamo, durante la quale si buttino a mare i totem che sono stati fin qui idolatrati, che faccia capire che o si cambia in modo radicale o sarà la fine per l'umanità così come oggi noi la conosciamo. Sembra un'impresa impossibile, ma se non si comincia la battaglia, non si saprà mai se lo è per davvero. Ci sono organismi internazionali che da molto tempo hanno iniziato a preoccuparsi della questione. Potrei cominciare addirittura dagli anni 60 dal Club di Roma, ma mi limiterò a ricordare i fatti più recenti. L'ONU ha un gruppo di lavoro che si chiama IPCC, sta per Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, che da oltre 20 anni raduna i capi di Stato per cercare una strategia comune per venirne fuori. Sono le ormai ben conosciute COP, le conferenze delle parti, come quella dell'inverno scorso di Parigi, la COP 21, di cui tanto si è parlato. In queste conferenze si incontrano non solo paesi profondamente differenti, ma anche esigenze a volte opposte. Ci sono i ricchi, quelli che prima di tutto vogliono difendere la loro produzione e la loro ricchezza. Poi ci sono i paesi emergenti, come la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, che vorrebbero entrare nel primo gruppo quanto prima. E poi ci sono i poveracci, quello che non hanno niente con cui difendere le proprie terre. Non che a volte non sia colpa loro, basta pensare alle concessioni che governi corrotti hanno rilasciato per operazioni pericolosissime come l'estrazione dell'uranio in Niger o il disboscamento irrazionale nell'estremo oriente, Malesia e Indonesia su tutti, o la caccia e la pesca indiscriminata e così via. Ma queste conferenze sono incentrate sul dilemma del secolo. Il cambiamento del clima si può fermare? Secondo gli ottimisti politici riuniti a Parigi l'inverno scorso, sarà possibile se resteremo entro i 2 gradi Celsius di aumento di temperatura durante questo secolo. Loro, anzi, sboroni più che mai, hanno ventilato che noi dobbiamo restare entro 1,5 gradi Celsius. Ma non ci hanno detto come. Non ci hanno detto a cosa rinunceremo o come cambierà il sistema produttivo dei vari paesi. Non solo, il trattato diventa efficace solo dopo che almeno il 55% dei paesi che producano almeno il 55% delle emissioni serra avrà firmato questo trattato. Ad ottobre, pochi giorni fa, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo Cina e Stati Uniti che hanno firmato al recente meeting del G20, lo hanno fatto i ritardatari, l'India e l'Unione Europea. Dunque adesso non ci sono più scuse, carta canta. Ma nei fatti? Cosa sta succedendo nei fatti?
Abbassare, non tregge più. Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non tregge più.
La verginità,
non tregge più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
non tregge più.
Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
più.
Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Costanzo, ma che buongiorno villaggio Raffa Guccini, onorevole eccellenza, cavaliere senatore, nobile donna eminenza, monsignore vostri asceri, mon amour. Si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire,
non tregge più.
Il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non te regge più.
Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cardin Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore io ti amo, che bella sera, arrivers, ci giurerò, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, che bella sera, non sarei che più, che bella, arrivers, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, non sarei che più.
Eh sì, non te regge più, attuale Rino Gaetano. I fatti, dicevo. Se guardiamo i fatti che sono avvenuti e stanno avvenendo, rischiamo di essere molto perplessi e di capirci sempre di meno. Da un lato registriamo spinte nella direzione giusta, spinte che vengono raramente dai governi, se non con parole in burocratese, che non lasciano molte speranze e assomigliano sempre più alle letterine a Babbo Natale dei bambini. Le spinte vengono, per fortuna, da quello che l'ONU, a suo tempo, ha definito il NIS, vale a dire il National Innovation System, il sistema di innovazione nazionale. Si tratta di quell'insieme di amministrazioni locali, di aziende, molte aziende, e di gruppi di cittadini che hanno capito l'aria che tira e si danno da fare. Anche l'Italia è ricca di queste situazioni, basta pensare ai comuni rinnovabili, quelli cioè che hanno già una produzione molto elevata, spesso del 100%, di energia elettrica da fonti non fossili. Oppure ai comuni ricicloni che da anni avviano al recupero i materiali di rifiuto invece di mandarli nelle discariche o negli inceneritori. Ci sono associazioni, gruppi di studio importanti, tra loro il WWF e Legambiente dalle nostre parti, che ogni anno pubblicano le classifiche dei più bravi e di conseguenza anche di quelli che lo sono meno, e continuano a rimanere ancorati, questi ultimi, a schemi che non sono solo vecchi, ma dannosi rispetto al futuro che ci aspetta. Degli appartenenti a questo NIS potremmo fare un elenco molto lungo, a cominciare dal già citato caso di Katia Bastioli, una donna straordinaria, che non solo ha inventato la plastica ecologica grazie al Mater B, ricavandola dagli scarti degli alimenti e riducendo così la produzione di plastica e di conseguenza il consumo di petrolio, abbattendo almeno un po' la nostra misera bilancia energetica. In queste settimane si è aperto a Botriga, in provincia di Rovigo, il primo stabilimento mondiale che produce plastica dalle sostanze zuccherine che arrivano dai campi attorno all'impianto. Filiera corta, dunque, rispetto per l'ambiente, indotto importante e posti di lavoro. Se aggiungete un abbattimento rispetto al tradizionale di quasi il 60% delle emissioni di anidride carbonica, capite che la Novamont di Katia Bastioli ha fatto centro un'altra volta. È solo un esempio dei tanti che sono presenti nel nostro paese. Se tenete presente che l'Italia non è proprio il miglior punto di riferimento per l'ecologia, c'è da essere abbastanza soddisfatti. Possiamo pensare all'esperienza di Ponte nelle Alpi, che da 5 anni risulta il miglior comune in quanto a riciclaggio dei rifiuti, avendo superato di parecchio il 90%. Guardate che le cifre significano qualcosa. Vuol dire che soltanto 2 etti ogni 5 kg di spazzatura vengono ancora buttate via. Provate a fare i conti a casa vostra. Quanto dei vostri rifiuti finisce ancora nel cosiddetto secco non riciclabile? Ma altre buone notizie arrivano da altre parti del mondo. Dalla Svezia, ad esempio, dove è in discussione una proposta di legge che diminuirà le tasse a tutti i cittadini che invece di buttare via i vecchi elettrodomestici li faranno riparare. È già iniziata una campagna che invita a riciclare tutto il possibile, perché solo così possiamo combattere il cancro sociale che è il consumismo. Sono parole svedesi queste, non mie. È curioso che un simile progetto nasca nella terra dell'IKEA, che 20 anni fa si pubblicizzava dicendo: buttate via tutto e riarredate la casa coi nostri prodotti. Il ministro delle finanze Per Borund è fiducioso e soprattutto non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Perfino dagli Stati Uniti, la terra del consumismo, arriva un comunicato carico di ottimismo e di speranza. Lo emette il DOE, che è poi il Ministero dell'Energia, snocciolando in un documento intitolato Revolution Now 2016, che devo dire fa una certa impressione vista la sua provenienza, snocciolando, dicevo, cifre e statistiche che mostrano come la competitività delle tecnologie verdi, dalle lampadine alle centrali elettriche, è cresciuta enormemente negli ultimi 8 anni. E se alla Casa Bianca non siederà da gennaio prossimo un pazzo, le cose miglioreranno ancora. Passiamo come ultimo esempio alla Cina, ritenuto da tutti il più sporcaccione paese dal punto di vista ambientale. Io non sono d'accordo, perché questa analisi mi sembra sempre parziale e sorretta da molta ideologia. Ecco perché. Come ho detto in precedenza, le cause del degrado ambientale sono legate da un lato a quella che possiamo chiamare l'organizzazione politico-sociale di una nazione, ad esempio puntare sulla costruzione di inceneritori invece che di centri di riciclo, e dall'altro al modello di vita dei cittadini che, se fossero molto virtuosi, probabilmente manterrebbero all'aria anche le politiche aggressive di alcune aziende. Questo ha a che fare con la Cina, la quale immette in atmosfera il 20% della CO2 contro il 18% degli Stati Uniti e il 12% dell'Unione Europea. Si tratta dunque del paese che ha oggi più responsabilità nella crescita dell'effetto serra e quindi dell'aumento di temperatura e di tutti i guasti che questo fa conseguire. Però ci sono due circostanze da considerare. La prima riguarda i tempi durante i quali queste emissioni sono avvenute. Tempi che nel caso cinese sono molto ridotti rispetto ai paesi occidentali. Dunque l'effetto netto è decisamente minore. E poi ci sono i cittadini e i loro comportamenti medi. Se paragoniamo il 18% statunitense, che è riferito a circa 300 milioni di persone, con il 20% riferito a quasi 1.400 milioni di cinesi, scopriamo che ogni cinese inquina mediamente 4 volte meno di un americano. Questo ovviamente non significa che si debba assolvere la Cina, che produce i 3/4 della propria energia elettrica con il carbone, di cui tra l'altro possiede enormi giacimenti, ma va anche considerato che si tratta del paese che oggi investe di più in energie rinnovabili, anche nel nucleare, ma anche questa è un'altra storia, e ha programmato in queste settimane di costruire 20 centrali solari termodinamiche, quelle famose che a Rubbia fu impedito di realizzare dal governo Berlusconi e che lo scienziato italiano andò a far nascere nel sud della Spagna. Saranno pronte entro il 2018 e, trattandosi dei cinesi, non ho alcun dubbio che la scadenza verrà rispettata. Sorgeranno nelle zone dove il sole batte di più, come per esempio nel deserto della Mongolia. È una notizia che sembra molto interessante anche per noi italiani, dal momento che ci sono nel nostro paese aziende all'avanguardia in questo settore. In provincia di Messina, nel giugno scorso, è stata inaugurata una più piccola centrale solare termodinamica con una tecnologia innovativa sviluppata da un'azienda di Salerno che si chiama Magaldi. E poi c'è una società umbra, la Archimede Solar Energy, che fornisce un componente essenziale, sono i tubi ricevitori, alla mega centrale da 200 MW che si sta costruendo nel deserto dei Gobi, guarda caso, ancora una volta dai cinesi. Intanto però la Sardegna brocca un progetto simile sul proprio territorio, adducendo come motivazione che comprometterebbe l'agricoltura, la pastorizia e il paesaggio. Ne riparleremo in una prossima occasione, perché le ragioni di questo no non sono, a mio parere, così limpide. Lo ripeto, sono solo esempi, come se ne potrebbero fare moltissimi altri, e li faremo, se avrete voglia e pazienza, di seguire questa trasmissione nelle prossime puntate. Poi però c'è l'altro lato della medaglia, che è fatto di progetti che con la salvaguardia dell'ambiente nulla hanno a che fare. Sono stato tra i primi qui in Italia a lanciare un grido d'allarme sul gas di scisto, ripercorrendo le vicende statunitensi e sottolineando i molti rischi ambientali, di salute ma anche economici, che la tecnica del fracking si porta dietro. Parleremo anche di questo, ma chi mi segue da un po' avrà sentito questi discorsi ormai decine di volte. Come facciamo a pensare che un paese abbia intenzioni serie nell'eliminare le fonti fossili, quantomeno nel ridurle, se gli incentivi per esse continuano ad essere forniti ed anzi aumentano? Questo vale in Italia, ma anche nel resto del pianeta. Come facciamo a credere ad una politica verde se i governi si scannano per ricavare due gocce di petrolio trivellando i nostri mari? Come facciamo a pensare ad un'Italia virtuosa se il governo non sa che progettare la costruzione di numerosi inceneritori che hanno la sola funzione di buttare via merce preziosa senza ricavarne nulla se non polveri, inquinanti e morti? Ah, certo, si ricavano soldi per le società, per azioni che li gestiscono. Ma indovinate da chi arriva quel denaro? Ecco, bravi, è proprio così. Sulle note di questo splendido bluesman che è Joe Bonamassa con The Valley Runs Low, chiudiamo questa prima trasmissione di Non ci credo del martedì sera. La stessa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana alle 16.50, mentre noi ci risentiamo tra due martedì sempre alle 20.50 e sempre sui 92.7 MHz di Radio Cooperativa, che cominceremo a trattare temi ambientali di attualità. Restate sintonizzati su questa frequenza. Tra pochi minuti, tra 10 minuti, comincerà la trasmissione Infinitamente Blues, che ripercorre le canzoni del blues e dei suoi molti cugini, dal rock al country, dal funk al soul. Questa sera una puntata particolare dedicata alla musica del 1966, cioè la musica di 50 anni fa, una scaletta da leccarsi i baffi. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona prosecuzione con le trasmissioni di Radio Cooperativa. Da Mario il solito affettuoso saluto. If she's lying.